Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Bene, fratelli, auguri. Oggi è una festa meravigliosa, la festa dell'esaltazione della Santa Croce, che ricorda il ritrovamento della croce in Gerusalemme. E non solo, oggi è anche la dedicazione della Basilica del Santo Sepolcro, così importante per tutti noi. Vi auguro di poter andare almeno una volta nella vita in quella basilica e entrare e contemplare quel sepolcro vuoto, perché quel sepolcro vuoto è la ragione per cui tutti noi oggi ci esaltiamo. Sì, i cristiani sono degli esaltati. Ma sì, ma diciamolo e gridiamolo a tutti i venti, ai quattro venti. Siamo degli esaltati, dei pazzi, dei folli. Perché? Perché ci esaltiamo per una croce. Ci esaltiamo per uno strumento di tortura. Esaltiamo uno strumento di tortura. Esaltiamo il peggior, la peggiore delle infamie, la condanna a morte più atroce di 2000 anni fa, tristemente rimessa in auge dai terroristi islamici. Ah, ma queste comunque sono immagini che passano pochissimo in televisione, poi mai. Comunque, al di là di questo, noi oggi ci esaltiamo. Avete presente? Oggi è lunedì, è stato il derby di Milano, eccetera. C'è un gol all'ultimo momento, alla finale di Coppa dei Campioni, alla finale di Coppa del Mondo, una partita importantissima, un gol che decide le sorti di quella partita. Immaginate la curva, ma tutto lo stadio. Ecco, oggi dovremmo vivere così, questo giorno. Mettere la croce, è una croce che abbiamo a casa, e metterla nel posto più importante, il posto d'onore della casa. Portare lì i nostri figli, portare lì il nostro marito, nostra moglie, pregare, inginocchiarci, stare un tempo in meditazione, fissarla, proprio come dice il Vangelo, lasciarci attirare da quella croce e festeggiarla. E se non è possibile a pranzo, a cena, fare una festa enorme, fare qualcosa di meraviglioso, una cena a lasagne, non so che cosa, capito? Coca-Cola, gelato, una torta, qualche cosa che rimanga impresso in noi e per chi ha dei figli, con i propri figli, perché questa è una festa importantissima. Siamo chiamati, fratelli carissimi, a vivere come esaltati della croce. Essere così coinvolti dalla sua follia da vivere come ebri, come ubriachi, d'amore. Perché quella croce parla di una cosa, dell'amore infinito, dell'amore impressionante di Dio per tutti gli uomini. C'è una parola che forse non abbiamo fatto forse caso, ma che si ripete varie volte in questo Vangelo, che la Chiesa ha scelto per questa festa. Questa parola è mondo. Il mondo. Sì, fratelli, proprio il mondo. Il mondo che si esalta per tutte altre cose. Il mondo che si esalta per un calciatore, si esalta per una bella ragazza, si esalta per un ideologo, per un'ideologia, per qualsiasi cosa. per chi ha potere, per chi vince, per gli idoli di questo mondo, gli idoli, fratelli. Noi, in questo mondo, ci esaltiamo per quello che per il mondo è il più grande orrore. E questa è la chiave di questa festa. E questa è la chiave che ci aiuta ad entrare nel mistero, nel cuore profondo di Dio. E questo è il mistero grande che ci viene svelato da questa festa e che vi invito a trasmettere ai vostri figli, che vi invito a meditare, a scrutare fino nel suo più profondo senso. Come? Guardando la nostra vita. Guardando a quella croce e lasciando che quella croce illumini la nostra vita, dia senso alla nostra vita. Noi siamo nel mondo non essendo del mondo. Noi siamo delle primizie, siamo chiamati a essere delle primizie. La tua famiglia è chiamata a essere una primizia. La tua vita è una primizia. La vita della tua parrocchia, della tua comunità cristiana è una primizia. Di che cosa? Che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Una primizia del fatto che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Questa è la tua e la mia esperienza. Questa è l'esperienza alla quale siamo stati chiamati, come una primizia. Perché? Perché anche noi facciamo parte del mondo, perché anche noi abbiamo fatto parte del mondo, perché i tuoi figli forse stanno facendo parte del mondo, forse sono stati ingannati e nonostante tu gli abbia trasmesso la fede, probabilmente i tuoi figli sono stati strappati con una menzogna, con un'illusione, con un'esaltazione. L'esaltazione per il proprio io, per il proprio ego. Esattamente ciò che ha fatto il demonio, il serpente, che appare nel Vangelo di oggi. Siamo stati chiamati nella Chiesa, siamo stati chiamati dal mondo. Oggi Dio di nuovo ci chiama dal mondo. Non per tirarci fuori dal mondo, ma per non appartenergli più. E lo fa e lo ha fatto con il suo amore infinito. Con il suo amore infinito che è brillato, che è, si è rivelato sulla croce di Gesù Cristo, su questo patibolo più infamante. L'uomo più distrutto, cioè la parte di mondo più corrotta, è stata issata su quella croce, esattamente come è successo nell'episodio che Gesù rievoca del libro dei Numeri durante l'Esodo. L'uomo più corrotto è l'uomo più idolatra, è l'uomo più schiavo dell'idolatria, è l'uomo che ha tanto idolatrato il suo io, su istigazione, a causa dell'inganno del demonio, che ha fatto della sua vita un inferno, perché si è trovato nudo e incapace di tutto, incapace di amare. E chi non ama è nell'inferno, chi non ama odia, lo dice il Signore riguardo al denaro, ma che è un feticcio, sappiamo, eh? Non si possono amare due padroni, o si ama uno e si odia l'altro, non si può correre su due cavalli, ci si spezza in due. Questo accade molte volte a noi, ma nel mondo c'è chi ha deciso un cavallo, quello impazzito, che lo ha portato dritto nel burrone. Che cosa pensiamo noi quando guardiamo il mondo? La droga, quello che riesce a fare la droga in un ragazzo, quello che riesce a fare l'alcol in un uomo sposato, deluso, quello che riesce a fare la pornografia, quello che riesce a fare l'ideologia, quello che oggi, a cui stiamo oggi assistendo, anche a Venezia, no? Ha vinto quale film? Un film che parla dei gay. Non per altro, ma perché c'è una tempesta costante su tutti i media riguardo a questo argomento. Ed è così demoniaca, così profondamente demoniaca. Voi che cosa pensate? Che l'obiettivo del demonio sia distruggere solamente, diciamo, il pensiero cristiano, distruggere la Chiesa, distruggere, mettere a tacere con queste leggi contro l'omofobia, eccetera, un pensiero diverso dal pensiero dominante. Quello è un aspetto importante. Ed è importante, siccome è così importante che è molto importante che ci si mobiliti, eccetera, ma il vero obiettivo, o almeno un obiettivo parallelo, è proprio distruggere gli omosessuali, chi ha tendenze omosessuali. Si vuole distruggere la Chiesa per distruggere le persone, si vuole mettere a tacere la parola di verità, della verità sull'uomo, sul disegno meraviglioso che ha Dio su ogni uomo, sull'amore autentico, sul dono di se stessi, fecondo, libero, che non cerca il proprio interesse, aperto alla vita, indistruttibile, indissolubile, perché Cristo ha il potere di fare di due persone una sola carne per tutta la vita, nel perdono, nella misericordia, nella ricreazione, nella risurrezione ogni giorno dei propri sepolcri. Il demonio vuole mettere a tacere questo per chiudere in galera, nella galera vera dell'autodistruzione, proprio le persone con tendenze omosessuali. Le deve allargare a dismisura il volume di persone, e il numero di persone omosessuali. Deve, con la teoria gender, con l'educazione gender, eccetera, nelle scuole, con questa grandinata di film, di sceneggiati, di trasmissioni televisive, di manifestazioni, eccetera, 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 tende ad allargare il numero a dismisura, facendo leva sulla debolezza insita nell'uomo. Vuole attaccare i bambini, vuole andare ai bambini perché sono ancora verdi, anche se è assolutamente chiaro, fin dalla nascita, è assolutamente chiara la differenziazione sessuale, ma a parte alcuni casi, ma deve inserirsi lì, deve entrare lì nel processo evolutivo. Ma perché? Perché sta distruggendo il concetto di persona. Non vi rendete conto la categorizzazione che si sta facendo, che è terribile? Dare dell'omofobo a una persona non è solamente restringere la libertà a quella persona che è chiamata omofoba, a parte i pazzi, a parte i cretini, a parte gli indemoniati che se la prendono e attaccano, ma le persone omosessuali, ma è un discorso molto più profondo, qui c'è un'ideologia dietro. Qui anche questo che vi sto dicendo, probabilmente se passeranno alcune leggi neanche le potrò più dire. Ma è vero, quello che c'è dietro è la distruzione di quelli che o hanno tendenze omosessuali o hanno tendenze omosessuali indotte in varie forme, subdole, lavaggio del cervello puro. Se dare dell'omofobo a qualcuno è automaticamente dare del gay, è incasellare una persona in una categoria sessuale. Il problema alla fine non è nemmeno se c'è etero e gay e omosessuali, no? Il problema, oppure 10.000 varianti LGBT. Il problema è che non esistono più le persone. Esistono delle categorie. Esiste un gay, esiste un etero, esiste un trans. Non esiste più la persona. La Chiesa, io Antonello, quando mi chiedono, ma tu cosa pensi degli omosessuali? Tu che... Io non penso assolutamente nulla. Io ho davanti una persona. Io ho davanti una persona che si chiama, che ha un nome e un cognome, che ha una storia, che ha una vita, che ha dei peccati e che ha delle virtù. Una storia meravigliosa che ha fatto quella persona così. Il demonio vuole distruggere questo. Questo è il mondo che Dio ha amato tanto. Fratelli, vi sto dicendo una cosa molto seria. Sto dicendo una cosa molto, molto importante. Il demonio non vuole che Dio salvi il mondo. Per cui deve cancellare dal mondo i soggetti unici e irripetibili a cui possa arrivare l'amore di Dio. Per questo l'esaltazione dell'ego, quindi l'esaltazione dell'autodeterminazione sessuale, per esempio, che vuole cancellare l'obbedienza al disegno di Dio, al progetto di Dio, all'amore di Dio, è opera del demonio. È quello che è accaduto nel deserto. Dio aveva già intrapreso un'opera di salvezza, aveva liberato il popolo, lo aveva trascinato fuori dall'Egitto, aveva aperto il mare, aveva fatto miracoli immensi, meravigliosi. Ma poi camminava nel deserto, perché nel mondo c'è il deserto. Il mondo non è il paradiso, l'ho detto mille volte e lo ripeto. Questa è una categoria importantissima, un punto di vista, un criterio fondamentale, che è il criterio con cui si vede, si guarda, si discerne la storia, si guarda il mondo, dalla croce. Perché la croce è stata piantata nel mondo per riaprire le porte del paradiso, per riunire il cielo alla terra, chiuso dal peccato. Allora, il mondo di cui parla oggi il Signore, il mondo che di cui abbiamo parlato un istante fa, il mondo nel quale siamo tutti quanti immersi, molte volte sedotti, circuiti, nel quale molti di noi cadono, io, tu, cadiamo tante volte al giorno, se vogliamo, nella mentalità mondana. Abbiamo visto ieri il pensiero di Pietro, il pensiero del mondo, il pensiero umano, il pensiero degli uomini. Ebbene, questo mondo è così perché è un deserto, non c'è vita, è lontano dal paradiso. Ma il mondo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, ma non è che lo ha amato soltanto quando ha dato il figlio. Dio ha amato il mondo da sempre, Dio ha amato ogni uomo, e in forme misteriose, in forme a noi sconosciute, ha cercato di salvare tutti gli uomini che nella loro libertà hanno accolto e accettato l'inganno del demonio, la concupiscenza, l'orgoglio, la superbia e tutti i loro figli. Dio ha tanto amato il mondo da prendere un popolo come una primizia e strapparlo dalla schiavitù del mondo per portarlo alla terra promessa, immagine del paradiso. Ma non lo ha fatto come un'opera, come una grazia elargita a un'elite e che tutti gli altri muoiano, crepino. No, lo ha fatto in un modo stupendo, meraviglioso. Non erano necessari 40 anni di cammino nel deserto, non è così tanta la distanza tra l'Egitto e la terra promessa. Ma Dio, nella sua sapienza, ha preso un popolo per fargli vivere da popolo di Dio, da popolo eletto a essere una primizia, da popolo con le primizie dell'amore e della salvezza, dentro al deserto comune a tutti gli uomini. Che cosa ha fatto questo popolo? Ha dimenticato l'opera di Dio? Come l'ha dimenticata tuo figlio, come l'ho dimenticata io, ieri, due giorni fa? Come l'hai dimenticata tu? Come la stai dimenticando tu forse appena in questo giorno, quando ti sei alzato e i problemi ti sono caduti addosso? Dio ha amato il mondo da dare un popolo al mondo come una primizia. Ma questo popolo nel deserto ha fallito ed è stato amato. E lì c'è stata una profezia di quello che avrebbe fatto in maniera definitiva, totale, offrendo il suo figlio, mandando il suo figlio. Che cosa ha fatto? Come ha risposto alla ribellione, al ritorno, al vomito satanico del popolo, all'idolatria del popolo, alla mormorazione del popolo? Cosa ha fatto? Ha mandato dei serpenti, cioè ha mandato dei fatti che li ammastrassero. Ha permesso, in definitiva, che la conseguenza della loro ribellione, della loro mormorazione, del loro pensar male di Dio, che queste le conseguenze di tutto questo arrivassero a morderli, facessero l'esperienza della morte che significa separarsi da Dio, della morte che è la conseguenza del peccato, del tagliare con Dio. Ma proprio lì, attraverso Mosè, immagine di ogni profeta che annunci la verità, Dio ha tanto amato il suo popolo, perché ha tanto amato il mondo nel suo popolo, perché ha tanto amato tuo figlio. E che cosa ha fatto? Ha fatto quello che avrebbe fatto in pienezza Cristo. Ha innalzato un serpente, cioè proprio quello che stava uccidendo, proprio quelle conseguenze amare di morte della loro infedeltà, del loro peccato, li avrebbero salvati. Assurdo. Che significa? Cioè la mia condanna mi salva? Sì, perché in quel momento si stava profetizzando l'opera perfetta di Dio, l'amore infinito a tutti gli uomini, l'amore infinito a te come al popolo di Israele, che sei esattamente identico al popolo di Israele, perché Dio ama il mondo e fa in te e vuole fare in te, nella tua famiglia, vuole fare in tutte le persone che sono state chiamate nella Chiesa, questo miracolo d'amore come una primizia per tutti. Che cosa? Che quelle conseguenze, che quella morte, che quel serpente che ti sta uccidendo, che uccide il mondo, uccidesse il suo figlio. Perché chiunque alzasse lo sguardo a quella croce, perché chiunque fissa, cioè crede, cioè guarda, crede, accoglie l'amore infinito del figlio innalzato, cioè posto su quella croce, del figlio sbranato, diventato egli stesso un serpente, dice sono un verme, non sono uomo, dice Salmo 21. Si è fatto peccato, perché chiunque contempli la croce veda l'amore di Dio. Come Dio ha amato il mondo, come Dio ha amato tuo figlio, come Dio ha amato te, come Dio ha amato me, che facendosi mangiare da dal peccato che mi sta uccidendo. Perché? Perché Cristo distruggesse alla radice, con la sua morte, la morte. Perché? Perché quella croce è stato il passo al cielo. Perché dietro a quella croce c'era la risurrezione. Innalzato vuol dire le due cose. Innalzato sulla croce, ma innalzato al cielo. Per questo la croce è sempre gloriosa. Per questo la croce è un'esaltazione di Dio, del suo amore. Per questo noi siamo esaltati della croce. Siamo esaltati quando vediamo una croce. Ci esaltiamo, ci si muove dentro qualcosa. Ci si commuove come San Francesco, che piangeva lacrime di gioia, di pentimento e di gioia, di emozione, davanti a una croce. Perché quando io fisso una croce, fisso quanto Dio mi ha amato. Fisso il suo amore, fisso il suo volto, fisso il suo cuore squarciato d'amore per me. E fisso la sua risurrezione. E sono attratto, sono coinvolto, sono preso dentro questa dinamica pasquale, cioè questa risurrezione, questo mistero che mi fa passare dalla morte alla vita. Per questo Dio ha tanto amato il mondo. Da farsi una cosa col mondo, da farsi una cosa con tutte queste teorie gender, da farsi una cosa con tutto, da farsi peccato, da farsi teoria gender, da farsi assassino, da farsi... non voglio dire niente, ma voi capite, Dio si è fatto peccato, non è una parolina, non è una cosa carina, non è una cosa sentimentale, è una cosa vera, si è fatto peccato, si è fatto prostituzione, si è fatto adulterio, si è fatto pedofilia, si è fatto tutto! Nel senso che tutto questo lo ha mangiato, lo ha ferito, è arrivato come un uragano, come uno tsunami sulla sua carne, su quella carne crocifissa. Tutto quello che tu hai fatto, tutto quello che fa tuo figlio, che fa tua moglie, che fa tuo marito, che fa tua suocera, che fa il tuo collega, tutto quello che fa tutte le persone che noi giudichiamo costantemente. Noi giudichiamo, perché? Perché Dio non ha giudicato il mondo, lo ha amato. Dio non ha giudicato il mondo. Il demonio non ha potere. Se vogliono incasellare le persone, se vogliono trasformare una persona meravigliosa in un gay, in un eterosessuale, in un non so che, Cristo oggi con questa festa ci dice, ha il potere di strappare da questa casella, da questa prigione terribile, nelle quali noi anche noi mettiamo quel figlio A, il figlio 2, il figlio 3, il figlio 4, il figlio è fatto così, il figlio è fatto là, mia moglie ha fatto così, tutte queste caselle che sono del demonio. Cristo con la sua croce ha detto: per ogni persona io ho dato la mia vita, ho steso le mie braccia, su quella croce sono scritti i nomi di tutti, come un sacrario, sapete? Questo è il sacrario dei caduti, ecco, quello è un caduto, uno solo, per tutti i morti. A causa dei peccati. Tu e Dio. E tutti i peggiori peccatori. Stanno scritti tutti là su quella croce. Fratelli, capite che cos'è? Capite che meraviglia è oggi questa festa? Come non esultare? Come non esaltarci? Cioè, un gol allo stadio non è niente. È la vittoria della Coppa del Mondo della Vita Eterna. Allora oggi, mi raccomando, fratelli, fissiamo la croce. E fissiamola seriamente camminando nella chiesa, dove la croce ci viene predicata. Guai a un prete che non predica la croce. Guai a un padre che non predica la croce. Guai a un figlio che non guarda il padre attraverso la croce. Guai a tutti noi se non predichiamo ovunque Cristo e Cristo crocifisso, il nostro unico vanto.